Oggi introduco il modulo che riguarda le regioni e la prendo piuttosto alla lontana. E partendo da una definizione che forse non vi ho ancora spiegato, la differenza tra forme di Stato e forme di governo. E ho immaginato di introdurvela con una slide un po' banale, un po' stupida, ma come sempre, che vi spiega un concetto che di solito è abbastanza indefinibile. È una di quelle cose che i buoni manuali, non gli ottimi, i buoni manuali di diritto costituzionale mettono all'inizio, no? Invertendo l'ordine, di forme di governo vi ho già parlato ampiamente. Non vi ho mai fatto la teoria delle forme di governo, per esempio ieri pomeriggio spiegandovi come sorge la forma di governo presidenziale americana dall'esperienza costituzionale britannica di metà Settecento e come invece l'esperienza britannica ha portato la forma di governo parlamentare, vi ho introdotto un discorso che più o meno dovrebbe essere già chiaro. Quando si parla di forme di governo, si parla di rapporto tra palazzi. Infatti vi ho messo dei palazzi. Questo è il Quirinale, Presidente della Repubblica, questo è il Montecitorio, che è la Camera dei Deputati, questo è Palazzo Chigi, che è la sede del governo. Il rapporto tra... non sono gli unici tre organi costituzionali, no? Anche la Corte Costituzionale è un organo costituzionale, anche le regioni sono enti costituzionali, ma tra questi tre organi si sviluppano relazioni che danno forma alla cosiddetta forma di governo, dove il governo è scritto rigorosamente con la G minuscola e significa l'attività di direzione politica del Paese. I rapporti tra questi organi sono rapporti che cambiano da paese a paese per molti versi, ma sono raggruppati entro alcuni modelli, per cui c'è la forma di governo presidenziale, che è quella americana, c'è la forma di governo parlamentare, che è quella nostra, la forma di governo direttoriale, che è una particolarità tutta svizzera, che mi abbono subito, e la monarchia costituzionale, che è quella britannica del Settecento. E ce ne sono altre? Diciamo che la teoria delle forme di governo è una teoria scivolosa, perché innanzitutto implica una certa comparazione tra paesi. E allora è difficile fare la comparazione con paesi che non hanno un assetto costituzionale stabile. Per cui tendenzialmente quando si parla di queste cose si parla di un perimetro abbastanza minimo di stati che sono l'Europa occidentale, l'America settentrionale, se uno proprio vuole fare esotico, e ci mette dentro anche l'Australia, ma con qualche l'Oceania, qualche democrazia di origine britannica che si è un po' consolidata. E sono paesi tutti governati in maniera diversa, ma diciamo che per gli occhi del giurista, dove c'è la forma, si guarda essenzialmente a tratti comuni. E vi dicevo, della forma di governo della monarchia costituzionale, in cui il re regna e governa e nomina e revoca i suoi ministri, che è la frase scritta nello Statuto Albertino del 1848, in tutto il mondo occidentale si è sviluppata la forma di governo parlamentare. Ossia, dopo pochissimi mesi, si è capito che il re non poteva chiamare il suo amico con cui giocava a cricket, se inglese, oppure giocava a calcio, non era roba da lei, andavano a caccia insieme e gli affidava il governo, perché poi questo qua doveva andare in Parlamento e farsi approvare la legge di bilancio, per dirne una. Senza legge di bilancio non si governa. La legge di bilancio è tipica, caratteristica approvazione del Parlamento. Se il governo non è amato dal Parlamento, il Parlamento rinnega il voto di fiducia. È quello che è successo in Europa. Appena eletto direttamente il Parlamento europeo, il Parlamento ha detto: io non approvo la legge di bilancio. Perché? Perché la voglio discutere prima. E di conseguenza da questo si è sviluppato tutto un rapporto politico che lega il Parlamento e la Commissione, che è sfociata ed è ormai codificata nel Trattato di Lisbona nel voto di fiducia. Da questo punto di vista anche l'Unione Europea, anche se queste cose di solito non si dicono, ha una forma di governo di tipo parlamentare. E alla fine di questa vicenda scopriamo che in tutto il mondo c'è una forma di governo parlamentare, perché c'è in Inghilterra che l'ha codificato, c'è sicuramente in Germania, c'è sicuramente in Spagna, c'è sicuramente in Portogallo, c'è in Italia, c'è in Belgio, c'è in Danimarca, c'è in Svezia, in Norvegia. E allora? Sono tutti paesi che si governano nella stessa maniera? No. Perché? Per capire come un paese si governa non bisogna guardare alla forma giuridica, ma al sistema di governo. E lì, per esempio, il modo con cui funzionano i partiti è determinante. Per cui noi giuristi, io no, usiamo l'espressione forma di governo come ipotesi analitica giuridica. E facciamo del gran contrabbando in questa cosa, perché quando parliamo della forma del governo parlamentare, poi diciamo la forma è un modello, il modello è la sua coerenza, e quindi in base al modello io giudico se qualche evento quotidiano sta dentro o sta fuori la forma di governo. Che è un uso tutto italiano, perché l'espressione forma di governo si usa solo in Italia. Nel mondo anglosassone government, che vuol dire sistema di governo, in cui sono inclusi i partiti e i cui studiosi sono tendenzialmente figure che stanno tra il diritto costituzionale e la scienza della politica. In Germania si parla di sistema di governo e vale lo stesso discorso, in Francia anche, in Italia abbiamo questo concetto di forma di governo, che è un concetto abbastanza ingombrante. E rispetto al quale io provo una certa diffidenza, no? Perché è tipico dei giuristi usare uno schema che i filosofi analitici definirebbero schema di costruzione dell'analitica, dell'ideologia, no? Io descrivo una certa strumentazione delle cose, ne ricavo un modello ideale e una volta che ricavo da questa descrizione un modello, uso il modello in chiave prescrittiva. In una forma di governo non è lecito che il Presidente della Repubblica puntini, 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 puntini. E questo lo ricavo non da una disposizione costituzionale, ma dal mio modello di forma di governo che sarebbe applicabile in Italia. E a me non piace perché è un po' disgustoso sotto il profilo epistemologico, è un inganno. Allora, da questo punto di vista, l'Inghilterra e l'Italia sarebbero la stessa cosa, due forme di governo uguali. Sono due paesi che hanno lo stesso sistema di governo? No. No, il sistema elettorale pesa moltissimo sul sistema elettorale il sistema dei partiti. E in fin dei conti che ci sia il Presidente della Repubblica o la Regina non cambia nulla. Com'è difficile. Sta di fatto che poi quando parliamo di forma di governo presidenziale, parliamo di modelli, ma c'è un unico esempio nel mondo di riferimento, che è quello americano. E allora noi stiamo creando un modello, che è quello che ieri pomeriggio un po' vi ho tratteggiato di massima, che è un modello che ha un'unica occasione, una fattispecie astratta con un'unica fattispecie concreta. Non ha senso. Scusate. E non ha senso perché non può funzionare così. Il sistema americano è un sistema che, come avete forse scoperto in questi giorni, scoprirete nei prossimi giorni, ha una sua particolarità, per cui difficilmente modellabile. La forma di governo presidenziale è stata presa da molti stati del Sud America, ma funziona in maniera totalmente diversa, e comunque sono stati che non hanno una stabilità politica tale da poter fare comparazione. Il governo direttoriale, il direttorio deriva dal direttorio francese, non è una forma di governo diffusa nel mondo, c'è solo in Svizzera. Le monarchie costituzionali sono sparite. Monarchie costituzionali non ce ne sono al mondo, sono tutte transitate in governi parlamentari, eppure noi abbiamo mantenuto questa idea che è più simile alla Repubblica Presidenziale Americana che la forma di governo parlamentare inglese. Capite com'è complessa la cosa? C'era una volta un unico paese con una forma di governo semipresidenziale, che era la Francia. Adesso non c'è più, di fatto non c'è più. La Francia ha un sistema molto particolare, che è stato studiato al tavolino dai tecnici, raffinati tecnici di De Gaulle, è un sistema per cui il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini, come negli Stati Uniti. Ma c'è un governo che è nominato dal Presidente della Repubblica, ma deve avere la fiducia del Parlamento. Gulp. C'è una doppia fiducia, che lo lega al Presidente che lo nomina e al governo che gli dà, al Parlamento che gli dà la fiducia. Questo sistema di governo in realtà era una forma cangiante che a seconda dei risultati politici dava luogo a un governo presidenziale o a un governo parlamentare. Vi spiego perché. Perché se il Presidente della Repubblica veniva eletto e fosse stato di colore rosso e il Parlamento veniva eletto ed era di colore blu, il Presidente della Repubblica smetteva di essere il capo dell'esecutivo, perché il governo che lui nominava doveva avere la fiducia del Parlamento. Questa è la classe, quella che si chiamava coabitazione. Un Presidente della Repubblica, per esempio, socialista, che conviveva con un Parlamento gollista, e quindi per creare un governo che avesse la fiducia in Parlamento doveva nominare un gollista Presidente del Consiglio dei Ministri. E siccome due Presidenti sono come due galline nel pollaio, è chiaro che il Presidente della Repubblica faceva un passino indietro, e quello che era il sistema di governo era sostanzialmente parlamentare, basato sul rapporto di fiducia. Mentre se il colore politico era lo stesso, la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, del capo del governo, diventava minima, e chi governava era il Presidente della Repubblica, che aveva un governo un po' fantoccio e una maggioranza di consenso in Parlamento. Questo è stato eliminato da una riforma costituzionale di qualche anno fa, che ha detto che l'elezione del Presidente della Repubblica combacia con l'elezione del Parlamento, si svolgono negli stessi mesi. Il che significa che Hollande è stato eletto col ballottaggio come rappresentante del Partito Socialista ed ha un Parlamento che ha una maggioranza socialista. E questo ha creato la stabilizzazione attraverso una norma costituzionale di un governo che è sostanzialmente presidenziale. Anzi, per certi versi, il Presidente della Repubblica francese ha più potere del Presidente della Repubblica americano. Per la sua capacità di agire in Parlamento, per esempio. Tutte cose, come vedete, abbastanza difficili da studiare, abbastanza difficili da capire e soprattutto molto difficili da comparare. Esiste una disciplina che è il diritto comparato, sia privato che pubblico, costituzionale, ma è una disciplina difficilissima, perché per comparare due sistemi bisogna conoscere perfettamente due sistemi. Uno non può comparare il mondo volando a 300 metri di altezza, perché quello è un modo per confrontare cose astratte, non serve niente. La comparazione è sempre molto utile, ma è una cosa micidialmente difficile. Come vedete, in tutto questo discorso noi non c'entriamo, noi come cittadini, non facciamo parte della forma di governo. Possiamo entrarci nel momento in cui inquiniamo questo discorso così astratto con considerazioni attorno al sistema elettorale, visto che gli elettori siamo noi, o il ruolo del partito, visto che i partiti siamo sempre noi. Quando si parla di forma di Stato, invece, entra in ballo il corpo elettorale. Ma che brutto corpo elettorale che ho scelto, va bene. Perché la forma di Stato è esattamente questo, è il rapporto tra il sistema dei palazzi, quello che si chiama Stato-apparato, con il popolo, quello che si chiama Stato-comunità. Nella dommatica, che io non insegno perché la trovo di una tristezza sconfinata, ma che può capitarmi, mi hanno chiesto perfino all'esame d'avvocato questa cosa, dove chi interroga il diritto costituzionale spesso è uno che la sua informazione la trae da un libricino di 120 pagine che è pubblicato da Edizioni Simone, uno scandalo all'esame d'avvocato, e gli hanno chiesto quali sono gli elementi costitutivi dello Stato. Voi lo sapete quali sono gli elementi costruttivi dello Stato? No che non lo sapete. Perché non lo sapete? Perché io non ve l'ho mai detto. Forse nel manuale lo trovate, perché bisogna ammetterlo, infatti l'ho fatto scrivere a Petruzzella perché non fa senso sta cosa. Gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, un territorio e un governo. Adesso siete più ricchi, vi siete arricchiti nella vostra conoscenza del mondo. Però l'idea è che l'apparato di governo, cioè lo Stato apparato, sia un elemento della costruzione dello Stato, perché non ci sono stati che non hanno un governo. Esistono stati senza un governo? No, perché vengono immediatamente mangiati dagli altri. No? Ci sono stati senza popolo? Non credo, anche perché se uno c'è il governo ma non c'è il governo chi cavolo governa? E il tutto sta su un territorio e questo crea una qualche problema, perché siamo sicuri che uno Stato debba avere un territorio? Sì, perché la sovranità è territoriale, è fatta di confini. Tutti gli Stati tendenzialmente hanno un territorio, ma con qualche complessità. Per esempio, la città di Vaticano è il territorio dello Stato Vaticano? È uno Stato con i suoi ambasciatori, riceve ambasciatori, ma c'è il territorio che è un piccolo pezzo di Roma. E il suo popolo qual è? I preti inclusi dentro nel territorio? Tutti i preti sono i preti? O tutti coloro che sono cattolici? Una grande sfida intellettuale per la teoria delle forme di Stato. E voi capite che non è una cosa interessante. L'altro problema è l'ordine di Malta, che avrebbe la qualità di Stato, chissà chi gliela ha data. Gliela ha data perché non disturba nessuno, per cui loro nominano degli ambasciatori e l'ambasciatore dell'Ordine di Malta si presenta con un'insegna dell'Ordine di Malta. Cosa rappresenta? Niente. Tutti concetti astratti. Però le forme di Stato sono a loro volta classificate, e sono classificate con grossi problemi di classificazione. E questo io ve lo voglio accennare perché mi introduce il discorso di questo modulo. Qui lo devo trasformare in un PowerPoint. Vedete, ci sono qua, vedete, ci sono tre modi diversi di classificare, almeno tre. Si può classificare le forme di Stato in base al rapporto tra politica e diritto? Sì, questa è una roba che ho trovato in computer, che avevo fatto un po' di tempo fa e non ci ho ancora riflettuto se regge, a distanza di anni. Classificazione basata sui fini dello Stato in relazione ai cittadini? Sì. E la classificazione è basata sul rapporto centro-periferia. Sono tutte forme di Stato, ma le righe non corrispondono. Infatti in questa premessa c'è scritto proprio così. Non c'è una corrispondenza tra le righe, una corrispondenza storica. Vediamo la tabella A. Stato patrimoniale. stato patrimoniale, è lo stato, diciamo, di derivazione feudale in cui il signore è proprietario del territorio, è suo, è il suo feudo, e il feudo ci sono i sudditi, che sono sua proprietà. Non è esattamente definita, perché ovviamente non puoi dire che sia una proprietà, però c'è la servitù della gleba, per esempio. Se qualcuno di voi ha letto Gogol, ho nominato il romanzo, scusatemi, bellissimo, le anime morte rappresentano esattamente il servitore della gleba in Russia, ed erano proprietà. Lo stato patrimoniale è un po' corrispondente a uno stato in cui non c'è una teoria del diritto pubblico, perché il patrimonio è retto da norme di diritto privato. È il signore che amministra sul suo territorio la giustizia, cioè la sua giustizia. Impone le tasse, impone vincoli, gabelle, privilegi e così via. La monarchia assoluta è storicamente una forma evolutiva, di questo già vi ho parlato, parlandovi per esempio del re sole e dell'assolutismo, che è il sistema in cui il sovrano è absolutus, nel senso che non c'ha vincoli giuridici, risponde solo a Dio, che è una situazione abbastanza comoda, devo dire la verità, è meglio rispondere a Dio che al giudice. E questa è la forma su cui si organizza il primo embrione di Stato moderno. Lo Stato moderno nasce come Stato assoluto, come la vittoria di uno dei vari signori feudali che riduce gli altri in un ruolo secondario. Il re Sole li ha presi tutti dentro a Versailles, nella sua corte, e li ha fatti felici nominandoli primo ciambellano, maestro del gabinetto, nel senso proprio della salita della toilette, e così via, no? E in questo ha imposto la sovranità assoluta e il principio di esclusione: qui comando Dio. Luigi XIV cosa diceva? Lo Stato sono io. E lo Stato sono io è esattamente l'immagine di questa monarchia assoluta, che è un modello che non è mai esistito, come tutti i modelli, in purezza, perché anche Luigi XIV aveva una serie di antagonisti che doveva combattere. Dall'esperienza dell'assolutismo nasce il suo opposto, e nasce lentamente, nasce già con la teoria di Hobbes, poi con la rivoluzione francese, poi con la teoria del diritto tedesca. Il stato di diritto è il Rechtsstaat, è lo stato inventato ai primi dell'Ottocento da alcuni giuristi tedeschi, e che ha una sua funzione. Lo stato di diritto è quella forma di organizzazione in cui il potere pubblico è retto da regole, non è più assoluto, è legato al diritto, è condizionato dal diritto, e in cui tra l'altro il principale compito dell'apparato pubblico è difendere i cittadini. Li difende da che cosa? Non da se stesso, li difende dagli altri privati. Il discorso lontano che vi ho accennato è il superamento dello stato di natura dove homo homini lupus, e di conseguenza contro gli altri uomini si chiama il sovrano, e il sovrano entra nel gioco come arbitro e come legislatore, crea il codice penale, il codice civile, che è fatto per regolare i rapporti tra cittadini. Lo Stato di diritto costituzionale è il nostro Stato, questa è la definizione, l'ho messo in giallo perché queste sono definizioni che sono moderne e contemporanee. Lo Stato di diritto costituzionale è uno Stato in cui sopra la legge c'è una Costituzione, Costituzione come limite e anche come limite fatto di interessi, norme, principi che disciplinano e limitano l'attività legislative. Lo Stato di democrazia popolare è un lontano ricordo perché era lo Stato socialista. Lo Stato socialista nasce con la rivoluzione russa e muore col muro di Berlino. Non esiste, non è mai esistito in purezze, era un'ideologia più che un'applicazione, e infatti si contrapponeva il socialismo ideale a quello reale, perché certamente l'Unione Sovietica non incarnava il modello di Stato socialista. La monarchia assoluta è stata in alcune parti d'Europa coniugata con lo Stato di polizia, e siamo passati a una seconda classificazione sulla base dei rapporti tra Stato e cittadini. Lo Stato di polizia, vi ho messo il termine Polizeistaat, non è lo Stato dove c'è la polizia, ma il termine polizia deriva dal greco politeia, ed è lo Stato dove ci si occupa, dove l'apparato è assolutistico, ma è illuminato dalla ragione, e si preoccupa del Wohlfahrt della sua popolazione, del welfare. Welfare è il termine inglese moderno, ma Wohlfahrt è il termine tedesco che risale al Settecento. E quindi nelle monarchie assolute del centro Europa i signori illuminati, tipo Federico di Prussia, oppure Maria Teresa, quella che noi dell'impero chiamiamo Maria Teresia, avevano una funzione di politica pubblica, e quindi creavano scuole pubbliche, ospedali pubblici, l'Hôtel Dieu come ospizio dei poveri, hanno introdotto l'anagrafe, i cognomi, la numerazione delle strade e così via, no? Ma era una monarchia assoluta. Lo Stato di diritto supera la monarchia assoluta e viene introdotto con un'altra ideologia, che non è quella della Polizeistaat, ma quella dello Stato liberale, detto anche lo Stato guardiano notturno. Via lo Stato della società, lo Stato non si deve preoccupare del benessere dei cittadini, lo Stato deve custodire l'ordine sociale. L'ordine sociale esce dalle funzioni dello Stato, e le funzioni dello Stato si riducono nel mantenere quell'ordine sociale: suffragio censitario, repressione di qualsiasi movimento sovversivo, limitazione della libertà di stampa e così via. E lo Stato ottocentesco, quello che ha dato vita a mille rivolte, rivoluzioni, eccetera, e che oggi, dirlo che è superato, aprirebbe una lunga riflessione sul cosa succede sul piano internazionale, che non mi pare il caso di fare oggi, ma che è uno dei motivi per cui Trump ha vinto, è oggi superato da quello che è l'invenzione del Novecento, che è lo Stato sociale, che si sposa con lo Stato costituzionale di diritto. Perché? Perché con le costituzioni moderne, quelle rigide, quelle che hanno seguito il modello italiano, nella Costituzione si sono inseriti anche contenuti sociali che oggi costituiscono il limite alle scelte politiche delle maggioranze di governo. Lo Stato sociale è nuovamente uno Stato che è dominato da scopi redistributivi. L'articolo 3 della nostra Costituzione incarna nel secondo comma lo Stato sociale. Siamo tutti uguali davanti alla legge, però attenzione, lo Stato è tenuto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'eguaglianza delle persone, l'eguaglianza sostanziale tra le persone, per cui nuovamente politiche pubbliche, nuovamente scuole pubbliche, nuovamente sanità pubblica, nuovamente assistenza pubblica e così via. Lo Stato socialista non c'è più, E vedete che c'è qualche corrispondenza tra queste due tabelle. Cessa completamente di fronte a questa terza classificazione. Per cui noi classifichiamo gli stati secondo tre schemi fondamentali, perché la confederazione non è un modello di Stato, ma è un modello di organizzazione internazionale, come vi ho già spiegato. Lo Stato federale, lo Stato regionale e lo Stato centralizzato sono tre assetti possibili, tre modelli di organizzazione dello Stato che guardano al tipo di rapporto che c'è tra centro e periferia, tra il governo centrale, gli apparati centrali e gli apparati periferici. Domande su questa cosa? Ho fatto una corsa a ostacoli, ma anche perché non possono non introdurre queste nozioni, ma sono nozioni talmente aeree che eteree, che sono quasi etiliche, nel senso che non bisogna prendere troppo sul serio. Sono termini che si usano. E io adesso devo un po' parlarvi di questa terza tabella. E quindi evoco una slide. Ah, no, c'è una serie di cose che ho pensato di fare sullo Stato di diritto. Ve la risparmio, non ce l'ho voglia. Questa è una cosa che avete già visto, che vi ho già introdotto, parlando dell'Unione Europea e dove si colloca l'Unione Europea. Io vi ho parlato di questo ramo superiore, come lo Stato dia luogo a organizzazioni internazionali, e finché l'Unione Europea si basa su trattati è un'organizzazione internazionale, sia pure di tipo nuovo, come dice la Corte di Giustizia da una sessantina d'anni, di tipo nuovo, ma non è passata alla fase successiva, cioè quella dello Stato federale. Lo Stato federale è costruito secondo una logica storica di concentrazione di poteri, per cui noi da un certo punto di vista oggi in Europa siamo in un processo di federalizzazione, perché indubbiamente gli Stati sovrani hanno trasferito pezzi della loro sovranità a un'organizzazione centrale. Ma questo processo non si è ancora compiuto. Siamo forse oltre la confederazione, che avrebbe questa logica, ma non siamo ancora uno Stato federale, perché lo Stato federale non diventa il vero Stato sovrano. È vero che Trump ha vinto le elezioni grazie agli elettori eletti nei singoli stati con sistemi elettorali dei singoli stati, vedete la sovranità come pesa ancora quasi formalmente negli Stati Uniti, ma è anche vero che lui è presidente eletto di uno Stato federale, è lui che ha l'esercito, commander chief, è il capo dell'esercito, è lui che firma i trattati, anche se c'è bisogno dell'assenso del Senato, è lui che nomina i grandi funzionari, anche se c'è bisogno del consenso del Senato, e così via. Noi in Europa non sappiamo a che livello di evoluzione del processo di federalizzazione siamo arrivati, perché abbiamo sempre un percorso anche fatto di un passo avanti, un passo indietro, tre passi avanti ma quattro indietro. La Brexit ha posto con una certa urgenza anche questo problema. Lo Stato federale, come già vi ho spiegato, si basa su, questa è una cosa importante, sull'eccezione della concentrazione, cioè il sistema di formazione dello Stato federale fa sì che la regola sia la sovranità degli Stati e l'eccezione degli Stati membri e l'eccezione sia il potere conferito allo Stato federale. Di conseguenza la Costituzione enumera i poteri conferiti, principio di attribuzione, e la regola residuale è che tutto ciò che non è espressamente conferito resta negli Stati. Ma già vi ho spiegato come questo sia una cosa che non regge la forza degli eventi e come la stessa Costituzione americana abbia almeno due clausole, qui segnate in rosso, che contestano questa distinzione tra regola e eccezione. La Commerce Clause, che riguarda, come vedete, le tribù indiane, è diventata in realtà la regola sul libero commercio che impedisce agli Stati membri di erigere qualsiasi forma di ostacolo alla commercializzazione delle merci, dei beni, dei servizi, delle persone. Ed è una regola che esiste già dentro nella nostra Unione Europea, dove tutto può circolare liberamente, salvo gli stranieri. E l'altra regola di poteri impliciti è quella che ha consentito da subito alla federazione di occupare una serie di caselle che non stanno nell'enumerazione delle materie, ma sono necessarie per rendere effettiva questo conferimento di poteri. Vi ho raccontato che il primo esempio è stato sulla Banca d'America, che da subito è stato oggetto di contenzioso tra gli Stati membri e la Federazione, perché gli Stati membri dicevano: ma la Federazione non c'è il potere di costituire una banca perché non è prevista dal catalogo. E la Corte Suprema ha detto: sì, ma è un potere implicito. Senza la banca centrale non si può esercitare la competenza di battere moneta. E di conseguenza battere moneta, stabilire il valore della moneta stessa, eccetera. E quindi implicitamente questo è transitato la federazione. Noi non siamo uno Stato federale. Mi dispiace per Bossi, che ha sempre si è sempre definito, lui e la Lega, federalisti, ma federalisti non si diventa per caso. Non è uno che una mattina dice: oggi mi sento un po' federalista. Quello che ho insistitamente sottolineato è che gli Stati federali sono nati attraverso un processo dal basso. Allora noi avremmo potuto avere un'Italia federale se nel 1960, ancora prima nel 48, si fosse stabilito un principio, già nello Statuto Albertino, per cui i territori non venivano annessi al Regno d'Italia, perché di annessione c'è stata. Pensate che il re mantenne la numerazione, Vittorio Emanuele I, Umberto I, eccetera, della casa, come se non ci fosse stata interruzione tra il regno di Savoia, cioè il regno di Piemonte e Sardegna, e il regno d'Italia. È stata un'annessione coperta da dei plebisciti su cui si narrano le storie più incredibili, ma è stata un'annessione militare, per cui il nostro Stato in quel momento avrebbe potuto formarsi come Stato federale. Era la proposta di Cattaneo ed era la proposta di Gioberti. Nomi nuovi per voi? Qualcuno sta in via Gioberti? No. Gioberti era un pensatore cattolico che pensava che sarebbe stato bello un processo di federalizzazione dei vari regni ducati d'Italia in un'entità di tipo federale. Poi lui pensava una cosa forse un po' meno bella, che a capo di questa federazione doveva stare il Papa, che sarebbe stato divertente perché avremmo avuto una federazione italiana con un Papa polacco, uno tedesco e adesso uno argentino, ma noi siamo un paese inclusivo. E invece c'è stata l'occupazione e l'unificazione militare e la scelta per una forma di Stato fortemente centralizzata. L'Italia è nata come un regno fortemente centralizzato sul modello del regno napoleonico. Capitale dirige tutto, per controllare l'autonomia comunale, perché i comuni sono nati prima del regno, per cui non potevano essere estinti, hanno cercato di riformarli ma non ci sono riusciti. L'Italia ha un sacco di piccoli comuni, guarda caso le due regioni con i comuni più piccoli e il maggior numero di comuni, cioè maggior numero diciamo 7, 8, 9 volte le altre regioni, sono quali? Piemonte e Lombardia, perché sono le regioni che sono entrate nel regno già con quell'organizzazione. E per mettere sotto controllo i comuni si sono inventate le province, che adesso qualcuno dice, oh, hanno tolto l'elezione del Consiglio Provinciale, ma le province non sono nate come ente di autonomia, ma esattamente l'opposto, come longa manus del governo che voleva un ente posto sopra i comuni e posto a controllo dei comuni. Tanto è vero che le province erano presiedute dal prefetto, nominato dal governo, e lì a livello provinciale c'erano tutti gli strumenti repressivi dello Stato, dai carabinieri alla polizia, alla questura, all'intendenza di finanza, all'agenzia delle entrate, anche i pompieri, beh, ma i pompieri non sono repressivi. E il sistema era, come vedete, fortemente centralizzato. Poi è arrivato il fascismo, che non amava molto le autonomie, come potete immaginare, e al momento della scrittura della Costituzione questa era la realtà. Uno Stato organizzato centralmente, dominato in periferia dai prefetti, tanto è vero che la prima proposta fu chiudiamo le province, e tutto il dibattito nel Costituente era le province non ci devono essere, poi qualcuno ha detto potrebbero essere regionali, qualcuno ha detto ma forse l'area vasta, ma teniamole, ed è stato un voto quasi finale che ha mantenuto in vita le province, e ci sono introdotte le regioni, e questa introduzione delle regioni è un fatto totalmente nuovo. La prossima ora.